Guantanamo, 20 anni dopo, la passione di Kim Jong-un per i missili infrasonici, le tensioni fra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina, il nuovo report sui rischi globali del World Economic Forum e la correlazione sempre più certa fra Covid e inquinamento ambientale. Tante notizie nella puntata di oggi, ne parliamo fra poco. Io sono Andrea L'Innocente e questa è come sempre Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Allora, dicevamo, tanti argomenti interessanti da trattare oggi e altrettanti ce ne sarebbero perché in questi giorni i giornali si stanno occupando anche di tante altre cose, fra cui la prossima elezione del Presidente della Repubblica in Italia, le elezioni un po' meno imminenti ma che stanno entrando nel vivo della campagna elettorale in Francia per il prossimo Presidente francese e in realtà tante altre. Per adesso però le mettiamo nel cassetto, ce ne occuperemo più avanti. E ci occupiamo di altro, ad esempio di Guantanamo. Immagino che vi ricorderete quel campo di prigionia americano a Cuba, dove tanti anni fa si consumavano violenze verso i prigionieri sospetti di essere terroristi. Era diventato un simbolo delle violenze americane verso i presunti terroristi, senza fra l'altro nessun tipo di stato di diritto. Ecco, in realtà c'è ancora. E non è poi cambiato così tanto. Ce ne parlano Euronews e Comune Info. Ovviamente tutti gli articoli, come sempre, li trovate sulla pagina della segna stampa italiachecambia.org. 20 anni fa, per ricostruire un po' di storia, l'amministrazione statunitense guidata ai tempi da George W. Bush creava a Guantanamo Bay, a Cuba, il campo di prigionia di Guantanamo, con l'obiettivo di trattenere e interrogare i sospetti appartenenti alle sigle terroristiche sulla scia delle misure straordinarie che erano state prese dall'amministrazione Bush dopo l'11 settembre. Quasi subito comunque fu chiaro agli osservatori internazionali che dentro Guantanamo accadeva qualcosa di un po' strano, un po' oltre quello consentito anche dal diritto internazionale. Era una sorta di buco nero del diritto in cui chi vi finiva dentro spesso veniva torturato o comunque trattenuto senza nemmeno avere la possibilità di difendersi dalle accuse di fronte a un tribunale. Considerate che dei quasi 800 uomini passati dalle celle di Guantanamo in questo ventennio, la stragrande maggioranza non è mai stata formalmente imputata o accusata di nulla, anche a fronte di detenzioni che sono state durate insomma diversi anni. E non c'era solo Guantanamo, fra l'altro, anzi il sito secondo Euronews ha rappresentato più un simbolo di quella che a tutti gli effetti era una costellazione di siti semiclandestini, i cosiddetti black sites della CIA, dove arresti e fermi al limite della legalità, nonché tortura sistematica e prassi sempre in bilico lungo i confini della violazione del diritto internazionale, è diventata la norma. Da diversi anni Guantanamo ha smesso di essere sotto i riflettori, non se ne sente più tanto parlare, ma non ha mai smesso di esistere. Anzi, attualmente ci sono 39 uomini detenuti all'interno del campo e niente lascia presupporre che le cose siano cambiate particolarmente. Il presidente Joe Biden ha annunciato recentemente di voler smantellare questa struttura, diventata ormai imbarazzante, fonte di imbarazzo per Washington, perché è appunto diventata simbolo delle ingiustizie compiute dagli Stati Uniti, eppure nessuno sa bene cosa fare dei 39 detenuti e, tra l'altro, al di là delle dichiarazioni, i fatti dicono che non si sta andando esattamente in quella direzione, perché è stato da poco annunciato l'ampliamento del campo che dovrebbe avvenire entro l'anno con la costruzione di un'aula di tribunale per un costo di $1 milione. Quindi, in realtà, l'amministrazione, se da un lato dice che vuole smantellare Guantanamo, dall'altro ci sta investendo. È vero che ci sta investendo in un tribunale, quindi probabilmente con lo scopo di riportare almeno formalmente sul binario del diritto la sorte di coloro che sono attualmente reclusi all'interno del campo, ma ecco, non lo so, è perlomeno strano. Dall'altra parte del globo, nel frattempo, preoccupano le ultime uscite della Nord Corea. L'altro ieri il leader nordcoreano Kim Jong-un ha assistito a un lancio di prova di un missile ipersonico che, secondo la Korean Central News Agency, l'agenzia di stampa statale coreana, ha colpito precisamente un obiettivo in mare a circa 1000 chilometri di distanza, quindi con una gittata abbastanza importante. Questo è stato il secondo lancio di missili ipersonici della Corea del Nord in meno di una settimana e il terzo da settembre 2021, quindi comunque in relativamente pochi mesi. E la cosa sta iniziando a preoccupare, e non poco, il mondo in generale e in primis i paesi vicini come Giappone e Nord Corea e Sud Corea in questo caso. Anche perché i missili ipersonici sono piuttosto difficili da intercettare rispetto ai tradizionali missili balistici. Per i sistemi di difesa. Al momento sono solo tre i paesi, eccetto la Nord Corea, che a livello mondiale possiedono questa tecnologia e sono la Russia, che ne è il leader internazionale indiscusso, la Cina e gli Stati Uniti. Però i missili ipersonici sono entrati fra le priorità principali all'interno del piano quinquennale di rafforzamento militare messo a punto dalla Corea del Nord. E questa cosa, appunto, fa sollevare un po' di dubbi a livello internazionale, perché la Corea del Nord è un paese abbastanza, non lo so, non proprio pacifico e con un leader umorale, non so come potrei definirlo. Ok, invece ISPI Online ci mette al corrente di come procede la crisi ucraina. Il 10 gennaio a Ginevra c'è stato un colloquio russo-americano che, stando alle dichiarazioni pubbliche dei due capi delegazione, sembra essere andato più o meno secondo quello che ci si poteva realisticamente aspettare. Cosa vuol dire? Vuol dire che, diciamo, facendo un po' di contesto, l'Ucraina è al confine fra le due storiche aree di influenza degli Stati Uniti da un lato, quindi del fronte della NATO, e della Russia dall'altro. E la NATO vorrebbe annettere l'Ucraina all'interno dell'alleanza, mentre la Russia vorrebbe riportare il paese ancora di più sotto la sua ala di influenza. E dietro le questioni politiche, come sempre accade, ci sono interessi economici, interessi energetici e comunque equilibri di potere molto delicati fra le potenze della Terra. Comunque, andando più nello specifico, la Russia vorrebbe impedire alla NATO di estendersi ulteriormente e annettere nuovi paesi e vorrebbe che questa cosa fosse dichiarata ufficialmente con una specie di trattato. Cosa che però la NATO non sembra essere intenzionata a fare. Dall'altro lato, gli Stati Uniti hanno affermato che un'eventuale invasione dell'Ucraina, come la Russia ha più volte paventato, mandando militari sul confine, insomma anche con varie azioni belliche vere e proprie, sarebbe seguita da una fermissima reazione occidentale in termini di sanzioni. Queste erano sia le premesse sia quello che è emerso più o meno da questi primi trattati, stando un po' appunto alle prime dichiarazioni. Non sembrano esserci stati particolari balzi in avanti da questo punto di vista. Ci sono anche altri aspetti però interessanti da considerare, un po' più sottili, come ad esempio, come sempre fra l'altro avviene in questi casi quando si parla di incontri diplomatici, come ad esempio il ruolo dell'Europa e dell'Ucraina stessa, che di fatto sono state bypassate e tagliate fuori a livello di appunto equilibri geopolitici e a livello di decisioni che ricadranno soprattutto sull'Ucraina e anche sul continente europeo. Ma c'è stato un interesse, è stato posto molto l'accento sul non veicolare questo messaggio da parte soprattutto degli Stati Uniti, che da un lato bypassa completamente l'Europa, dall'altro è attento a non far pensare che sia così. Secondo l'analisi di ISPI, vedendo la situazione ancora più così nella sua progressione storica, in fin dei conti è dalla fine dell'Unione Sovietica che Stati Uniti e Russia discutono senza realmente comprendersi su come l'area euroatlantica dovesse essere organizzata e suddivisa nel post-guerra fredda. E dal 2008, in particolare, cioè da quando fu annunciata dalla NATO la prospettiva di adesione all'organizzazione stessa, la NATO di Ucraina e Georgia, i rapporti si sono progressivamente deteriorati, sino a precipitare con l'annessione de della Crimea da parte della Russia e l'appoggio alla sedizione del Donbass in risposta alla rivoluzione colorata di Kiev. Mi è sembrato interessante di questo articolo soprattutto la chiusura, che parla di come un accordo in realtà fra le due parti sulla carta sarebbe anche possibile. Ma si è reso difficile in questo momento dal contesto attuale specifico, con il Cremlino che spinge molto sulla leva del nazionalismo russo e quindi mostra i muscoli e ci tiene a far vedere che è così anche per motivi di politiche interne, e un'amministrazione americana che invece è piuttosto debole e troppo occupata da un lato dalla radicalizzazione interna alla sua società e dall'altra dal versante cinese, per occuparsi in maniera approfondita della questione e metterlo, diciamo, nelle sue priorità. E quindi la questione ucraina resta un po' sotto traccia, una sorta di focolaio che sta sotto i riflettori per esplodere ogni tanto e che però, ecco, non va esattamente sottovalutato. Ok, ultime due notizie al volo, usciamo dalla geopolitica, per tornare a parlare di ambiente. È uscito il Global Risk Report 2022, ovvero quel documento annuale che ogni anno pubblica il World Economic Forum, che evidenzia i principali rischi per l'economia globale nell'anno appena iniziato. E che cosa dice? Dice che indubbiamente la crisi climatica è la più grande minaccia a lungo termine che l'umanità deve affrontare. Al tempo stesso mette l'accento anche sui rischi di una transizione verso un futuro net zero, quindi privo di emissioni climalteranti, disordinata, quindi una transizione disordinata che aggraverebbe questi rischi, impattando sulla capacità delle organizzazioni di condurre affari, provocando volatilità economica e destabilizzando il sistema finanziario. Che sembrano due robe un po' in controtendenza: da un lato, diciamo, c'è il cambiamento climatico, dall'altro i rischi della transizione, ma a ben vedere è comprensibile. Cioè, World Economic Forum ovviamente spinge per una transizione ecologica ordinata che non crei troppo scompiglio, perché lo scompiglio e il caos, che pure potrebbero esserci, ovviamente sono antieconomici. Oltre che, insomma, scompiglio e caos da un sacco di altri punti di vista. Gli altri 9 punti che sono considerati i più grandi pericoli che corre l'umanità nei prossimi 5-10 anni sono eventi meteorologici estremi, perdita di biodiversità, erosione della coesione sociale, crisi di vita, malattie infettive, danni ambientali antropici, crisi delle risorse naturali, crisi del debito e confronto geoeconomico. Nel commentare il report, il WWF fa notare che ben 5 di questi rischi sono ambientali e, aggiungo io, diversi altri sono connessi ai rischi ambientali, tipo le malattie infettive, tipo, ne avevo visti altri, la crisi a livello di vita, insomma, ce ne sono vari che sono profondamente connessi con la questione ambientale. E commenta così il WWF, dice: l'ultimo Global Risk Report del World Economic Forum è la che le imprese e i responsabili politici si stanno finalmente svegliando sui rischi reali rappresentati dal cambiamento climatico e dalla perdita di biodiversità. Questo è il risultato di un nuovo ecorisveglio. Ora, che la si pensi o meno come il WWF, è indubbio però che il mondo della finanza e dell'economia si stiano bruscamente risvegliando e accorgendo dei rischi legati alla crisi ecologica. Poi, ovviamente, da qui al dire che vi stanno ponendo rimedio in maniera e con misure realmente impattanti, il passo è molto molto lungo ancora. Però, come dire, è già qualcosa. Ok, ultimissima notizia, è uscito un altro studio italiano che rinforza le evidenze del collegamento fra inquinamento e Covid-19, appunto, come dicevamo sopra, no? Il nuovo studio condotto da EpiMed, che è il centro di epidemiologia e medicina preventiva dell'Università dell'Insubria, su un campione della popolazione adulta della città di Varese, mostra abbastanza, insomma, sembra mostrare abbastanza esplicitamente che un'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico sia in grado di aumentare il rischio di infezione da coronavirus. Così, ve la lancio lì, ovviamente è qualcosa su cui riflettere. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Omena Segna, a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che Cambia e, come sempre, sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. Alla mia sinistra trovate i canali social su cui seguire non mi rassegno. E niente, noi ci vediamo domani. E chi si rassegna come un giorno è perduto.